Amen.
Siamo fermi qua? Non c'è problema. Avete visto la partita ieri? Come? Allora, bello o brutta, o come qualunque sia il risultato, bisognava vedere la partita. Io che non sono così partito del calcio, sono riuscito a vedere la partita, quindi no. Mia moglie a un certo punto stava chiudendo gli occhi, si stava addormentando. Ma noi non vogliamo dire questa cosa, no. Eravamo in tre a vedere la partita ieri sera. Io, mia moglie e la gatta. Non abbiamo capito per chi tifava la gatta, però dormiva più di mia moglie proprio, era, penso che non gli interessava nulla della partita. Il titolo di oggi è Cosa sono pronto a fare? E probabilmente i giocatori ieri si sono fatti questa domanda, cosa sono pronto a fare prima di scendere in campo? Ok? E nella vita, come in una partita, che cosa siamo pronti a fare, che cosa siamo pronti a dare, no? E sinceramente adesso escono fuori queste statistiche, no? Che quando un giocatore esce ti dice quanti chilometri ha corso, no? O cose di questo genere. Voglio sapere chi sta lì con la calcolatrice a calcolare quanti chilometri corrono, no? Per avere questi risultati. Però che cosa è disposto un giocatore a fare? Ci sono giocatori che veramente sono andati da entrambe le squadre, da una parte all'altra del campo, ok? Forse quelli che hanno corso meno erano i due portieri, però effettivamente ogni giocatore di entrambe le squadre ieri ha dato molto, no? Che cosa era disposto a fare per passare il turno, ancora di più quando giocheranno la finale, chi giocherà la finale, cosa si è disposti a dare, cosa si è disposti a fare. Ma questa mattina non voglio parlare dei calciatori, anche perché sinceramente non avevo pensato minimamente all'Italia che giocava quando ho preparato il messaggio, ma voglio parlare di un'altra persona. Di una persona che a volte citiamo poco, ok? E che molte volte è più citato come primo martire, ma non per magari chi era. È vero che ne parla poco nella Bibbia, però era una persona che ha fatto e ha dato un grande esempio. E questa persona era Stefano. E molte volte non lo valutiamo per quello che era, o lo valutiamo in maniera marginale come uno dei primi diaconi o cose di questo genere, ma non per chi era. E vorrei cominciare con Atti 6. Atti 6, da versetto 1 a versetto 7. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I dodici, convocata la moltitudine di discepoli, amen, quindi vuol dire che i discepoli erano tanti, dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi sette uomini, dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, non darò mai questo nome a mio figlio, Timone, Parmena e Nicola, proseito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. La parola di Dio si diffondeva e il numero di discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Leggiamo questo passo e pensiamo, ok, hanno istituito i primi diaconi, c'era un bisogno fisico, sì, queste persone che sono state scelte servivano alle mense, no? Come io che poi vengo dal lavoro del catering, no? Può sembrare come per dire, sì, un lavoro di sottovalutato, no? No? Ancora oggi, anzi forse ancora più in un certo senso, si sta pensando che il cameriere, per esempio, è un lavoro di secondo grado, no? Perché in realtà prendi un piatto, lo porti al tavolo e basta, no? Ancora di più se dovessi dire sto servendo a una mensa, no? Che lavoro è? Ma dobbiamo vedere in una maniera diversa, prima di tutto quanto era importante all'epoca, ok? Quanto potrebbe essere anche importante oggi, perché ogni lavoro si è fatto, e soprattutto quello di aiutare, di servire, ok, gli altri, ha una importanza. Ma la cosa interessante è che se pensiamo a Stefano soprattutto, e anche agli altri, non hanno detto, ah ok, cerchiamo 7 persone che sono capaci di portare fuori i piatti per servire. No? Ok, no? Magari anche robusti, perché bisogna alzare dei pesi, già che bisogna aprire magari la cucina, non lo so, cose di questo genere. Non le hanno guardate in questa maniera. Hanno cercato persone, no? Qua dice, pertanto fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Anche se poteva sembrare un incarico fisico, in realtà cercavano persone che avevano pieni di spirito, no? Buona testimonianza. E quando li cita, ed è l'essere Stefano, un uomo pieno di fede e di spirito, un uomo che aveva un cuore, che conosceva, che era vicino anche a Dio. Questo non vuol dire che avrebbe fatto di meno di quello che avrebbero fatto gli apostoli, no, avrebbe avuto un compito, ma soprattutto quello di essere una persona spirituale, perché qualunque compito facciamo abbiamo bisogno di essere una persona spirituale. La Bibbia stessa dice, non fate le cose come il lavoro perché dovete far piacere agli uomini, ma perché lo fate per Dio. Quindi, in un certo senso, che sia servire alle messe o che sia prendersi cura di qualcuno, dobbiamo farlo per Dio, dobbiamo essere spirituali prima di tutto. E il mio primo punto è, sono pronto a servire. Ma non solo servire nel senso di fare qualcosa, ma servire perché ho un cuore di servire. Stefano e gli altri diaconi, che sono stati presi, al quale è stato dato un compito, l'hanno portato avanti perché avevano lo spirito, credevano in quello che loro erano e sapevano che lo stavano facendo per aiutare le altre persone, iniziando da una situazione fisica, okay, prendersi cura delle vedove, che per giunta avrebbe aiutato a non avere litigi e quindi anche ad avere più armonia nella chiesa stessa, ok? E quindi, se voi pensate, qualcosa di che poi abbia un riflesso spirituale, perché se la chiesa è in armonia con se stessa ha anche un effetto spirituale sulle altre persone. Vedete che non si ferma solo nel dar da mangiare, ok? Ma è qualcosa di più. E se noi guardiamo questo per noi, ognuno di noi, sono pronto io a servire, come sono pronto a poter dare agli altri o quando posso dare agli altri. Ci sono persone che danno molto e questo è fantastico. Non so, voglio condividere una cosa che non so quanto l'avete notato. Io sinceramente l'ho fatto un po' per capire anche come avremmo reagito. Qualche mese fa, voi sapete che ogni mese facciamo la domenica in cui facciamo la colazione, ok? Questo implica diverse cose da un punto di vista pratico. Uno, portare qui l'attrezzatura che serve a fare la colazione. Due, servire la colazione vera e propria. Ma anche, soprattutto prima, è di andare a comprare il cibo, ok? Andare a comprare quello che serve per piatti di plastica e queste cose qui, insomma, gestire questa occasione. Tendenzialmente io e Alex un po' ci dividiamo i compiti, senza problemi, però qualche mese fa, non so se vi ricordate, avevo chiesto sia nel gruppo di discepoli, e avevo anche fatto un annuncio, perché avevo bisogno di aiuto perché la domenica di maggio io non sarei stato qui, veramente ero in volo, stavo per atterrare a Shanghai, quindi leggermente distante per poter essere qui a servire la chiesa. E ho chiesto se qualcuno voleva, no, non volevo chiedere direttamente a qualcuno, sinceramente non mi sembra bello farlo, però ho chiesto se qualcuno voleva offrirsi. Sapevo che qualcuno si sarebbe offerto, anche se di solito quella persona che si offre è sempre la stessa, quindi in un certo senso non volevo chiedere a questa persona perché mi sarebbe piaciuto vedere che la chiesa, insomma, avesse un po' partecipato. Purtroppo nessuno si è fatto avanti, tranne la persona al quale non avrei voluto chiederlo. Stranamente questa persona, che è sempre molto disponibile a mettere il suo cuore, a mettere i suoi mezzi, il suo tempo nell'aiutare gli altri, nell'aiutare ognuno di noi qua in questa chiesa in un modo o nell'altro, ci ha sempre aiutato, era disposto anche in questo caso. E io sinceramente ho detto a questo fratello: guarda, apprezzo moltissimo il tuo cuore, però mi piacerebbe anche vedere che magari qualcun altro volesse essere un po' intraprendente di voler servire, no? Avere un po' il cuore di Stefano, no? Perché in fin dei conti queste persone sono state nominate, però non è che Stefano ha detto: sì, vabbè, se mi tocca farlo, lo faccio, no? Era lì, era disposto, aveva lo spirito di volerlo fare. E così ho parlato a questo fratello, e questo fratello mi ha detto semplicemente: non c'è problema, sai che se non c'è nessuno, io ci sono. Amen. E sinceramente meno male, perché nessuno si è fatto avanti. Io dovevo partire e sono dovuto andare a questo fratello, e apprezzo molto il tuo cuore, ho proprio bisogno del tuo cuore, ti ho dovuto dire. Ed è stato da una parte utile, perché lui comunque ha messo il suo cuore, ha fatto, non è un problema. Però voglio che questo lo guardiamo un attimino, da dire: che cosa io sto facendo? Ognuno di noi può dare molto e può fare molto. C'è chi mette molto e fa molto, e che veramente aiuta e fa tante cose, ok? Abbiamo visto persone che vengono qui al mattino presto, prima che noi veniamo, ok, a provare i canti, per avere una funzione ancora con più lode. E io apprezzo molto tutte le persone che sono qua a guidare i canti o a cantare, che vengono qua presto per provare i canti, ok? John non c'è questa domenica, ma però è il primo che arriva. È il primo che arriva per settare quello che è le immagini o quello che serve per l'audio, e tutto questo è fantastico. E ci sono persone che servono in altra maniera, magari meno visibile, come quelli che aiutano col Ministero dei Bambini. Ed è stato fantastico avere Marco, che è venuto a chiedere l'aiuto, perché i bambini aumentano, si dividono le classi, c'è bisogno di aiuto, ok? Vogliamo fare le cose anche in una maniera giusta, no? Vi abbiamo parlato prima io e Marco, anche quello di essere sicuri che ci siano due adulti con il gruppo di bambini, perché vogliamo anche proteggere i bambini, vogliamo proteggere la Chiesa stessa, vogliamo prenderci cura di queste cose. C'è tutto questo, no? Ci sono persone che veramente danno il loro cuore. Ma non è solo la funzione, è tante altre cose. L'organizzare un incontro, o mettere a disposizione una casa, o essere disponibili per aiutare qualcuno. C'è un mille modi in cui possiamo servire. E possiamo servire la Chiesa e anche chi non è nella Chiesa. Perché l'impatto non l'avremo solamente nell'amarci gli uni gli altri, che è importante, ma è anche quello che poi possiamo dare. Perché comunque quello che dimostravano queste sette persone, questi diaconi, era quello di dare. E non solo alla Chiesa, ma far sì che la Chiesa funzionasse bene, che la moltitudine di persone potesse funzionare bene, per avere un impatto ancora di più. Infatti la fine del passo che abbiamo letto parla di una Chiesa che cresceva perché funzionava bene, perché non si ponevano il problema di devo dare da mangiare a questa persona, devo prendermi cura di quella, perché i bisogni venivano soddisfatti. Così che la Chiesa potesse crescere. E se guardiamo questo e ci poniamo la domanda: sono pronto a servire? Che cosa mi ferma da poter servire? Ognuno di noi ha dei talenti fantastici, chi più chi meno. Non c'è nessuno in questa sala che non abbia un talento. Può sembrare poco o tanto, ma ognuno di noi ha un talento. Può essere quello di incoraggiare, può essere quello di aiutare, può essere quello di fare qualcosa di manuale, di fisico, di costruire, di prendersi cura dei bambini, di cantare, chi c'ha la voce, chi non ce l'ha può fare qualcosa d'altro. Ma insieme possiamo prenderci cura e aiutarci dei vari bisogni. Quello che ho detto prima del fratello era un esempio, ok? Ed era proprio un esempio pratico, no? Quello di prendersi cura di quando facciamo la colazione. Ma può essere migliaia di altre cose. E come ho detto, non si ferma a quello che può essere un servizio fisico, ma quello di essere anche un servizio spirituale. Come siamo qui alla domenica? Siamo qui un po' come spettatori, nel senso che ci sediamo, magari siamo lì tranquilli, amen, faccio un canto, ah, e poi dopo appena finito, sì, ciao, saluto e vado. O siamo qui anche solo senza fare qualcosa di fisico, ma gioendo e cantando, incoraggiando il mio fratello e la mia sorella che c'è in parte a me. Sto servendo loro, perché li sto incoraggiando a lodare il nostro Dio. Li sto incoraggiando a quanto è fantastico essere qui per poter glorificare quel Dio. Allora vedete che possiamo dare, e quello che può sembrare una minima cosa è un grande servizio per la Chiesa e per le persone che vengono. Abbiamo una domenica tanti, una domenica pochi, non lo so, ok? Ma abbiamo persone che vengono e che se viene qualcuno che viene per la prima volta e viene accolto, viene amato, viene servito, di sicuro si sente dire, si sente benvenuto. Non si sente di dire, oh, chi è queste persone qua strane? No, si sente in famiglia, perché vogliamo essere una famiglia. E lo siamo fra di noi e con le persone che accogliamo. Lì c'è una porta che non è chiusa. E a volte, alla domenica, quando io arrivo, che stanno provando i canti, c'è gente che si ferma qua sotto perché sente i canti che vengono provati. Ma se quelle persone che vengono non si sentono benvenute, come si sente? Cioè, non siamo la Chiesa che Dio ci chiama di essere. Ecco come possiamo servire le persone. Un abbraccio. Magari andare da un fratello che sappiamo che non è stato bene e dirgli, come stai? Come stai fisicamente? Come è andata questa settimana? Lascia che ti dia un abbraccio. Questo fa una grossa differenza. Questo è servire come Stefano serviva. Non solo manualmente, che è importante, ma con spirito, con fede, con voglia di essere insieme. Continuiamo a leggere, perché fino a qua l'immagine è molto bella in un certo senso, no? Qualcosa che funziona bene. Ma continuiamo adesso da versetto 8. Attenzione. Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quella di Cilicia ed Asia si misero a discutere con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono degli uomini che dissero: noi l'abbiamo udito mentre pronunciava parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. Essi misero in agitazione il popolo, gli anziani, gli scribi, e venutigli addosso lo afferrarono e lo condussero al Sinedrio. E presentarono dei falsi testimoni che dicevano: quest'uomo non cessa di proferire parole contro questo luogo santo e contro la legge. Infatti lo abbiamo udito affermare che quel Nazareno Gesù distruggerà questo luogo e cambierà gli usi che Mosè ci ha tramandati. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissati gli occhi su di lui, videro il suo viso simile a quello di un angelo. Stefano, come ho detto, non era solamente bravo a servire, e quindi non solo faceva un buon lavoro come cameriere, probabilmente faceva anche cucina alla lampada. Qualcuno di voi... No, siete troppo giovani. Una volta avevamo fatto vediamo chi se lo ricorda. Una volta avevamo fatto una serata dei talenti e io avevo cucinato le crepe alla lampada. Si ricorda? Lei è francese. Vai! Stefano non solo era bravo in quello che faceva, ma lo era in quello che diceva. Ok? E il mio secondo punto è: sono pronto a parlare. La cosa incredibile è che qui lui discuteva con le persone, ok? E le dice in versetto 10: non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Domenica scorsa Marco ha fatto un messaggio fantastico e uno dei punti che lui ha parlato era quello di crescere anche in una maturità, ok? No, che cosa farò da grande? Cresce in una maturità spirituale, cresce in una conoscenza anche. E questa è una cosa di cui abbiamo bisogno, assolutamente. Nessuno di noi può dire: ah, sono arrivato, ho letto tutta la Bibbia, da Genesi ad Apocalisse, so tutto. E sono le mie figlie, le so tutte. Non è questo, è qualcosa che invece sviluppiamo giorno dopo giorno, che non è solo la nostra lettura quotidiana, che ne abbiamo bisogno, ma è come impariamo. E mi ricordo che abbiamo fatto diverse lezioni su come imparare dalla Bibbia, su come fare uno studio biblico, su come non fermarsi a ho letto il capitolino e allora sono a posto, posso andare al lavoro, ma di fare anche delle ricerche. Abbiamo strumenti come internet che possono avere tante cose disgustose, come invece essere molto utili per fare ricerche, no? Di chi erano le persone. Anche qui, per esempio, parliamo di Stefano, ok? Va bene, ma avete mai letto la sua vita? Avete mai andato a vedere che cosa ha fatto, che cosa faceva, oltre a quello che possiamo leggere in un capitolino? Molto di più. E questo vale per tanti esempi. Quindi abbiamo la possibilità di conoscere, di maturare in questo. Ma tutto questo si fermerebbe lì se lo facciamo per una nostra conoscenza personale. Ok? È come quello che dice, oh, tantissimi libri. E poi? Tanti anni fa sono andato in una casa molto bella, in Via del Gesù, qua a Milano, a fare un banchetto. È Casa Versace, che veramente non è una casa, è un palazzo, ok? E abbiamo fatto il banchetto, va bene, va bene, e ci siamo appoggiati in una stanza che era la biblioteca personale di Gianni Versace. La biblioteca personale di Gianni Versace, non c'è più, è grande più o meno come questa stanza, ok? E non c'è un buco nella parete che non ci sia un libro. Era veramente assurdo. Io mi sono fermato mentre stavo lavorando a guardare un po' i titoli. C'erano libri di qualunque soggetto, di qualunque cosa. La domanda è, uno, se li avrà mai letti tutti? E due, che cosa sono serviti? Possiamo leggere molto, ma se questo non ci cambia dentro, e se quello che abbiamo e quanto ci cambia poi non lo diamo, non lo mostriamo, non lo siamo, non ha senso. Qualche mese fa a me piace postare su Facebook le vignette di Snoopy, ok? E così. E c'era una vignetta che diceva che la differenza fra insegnare e educare, che insegnare vuol dire dare delle nozioni, educare vuol dire essere un esempio. O concettualmente era questo. Però effettivamente è vero. Possiamo imparare tanto e possiamo insegnare per dire fai così, fai cos'ha, so questo, questo succede perché è così, così. Ok? Le università sono piene di luoghi in cui si può imparare queste cose. Ma educare vuol dire essere un esempio e aiutare la persona a essere anche lui un esempio. Ed è quello che faceva Stefano. Stefano non solo conosceva, ma rispondeva a queste persone, ok? Mostrando attraverso quello che conosceva, attraverso la sua vita, ok? Quello che era giusto, quello che Gesù aveva fatto per lui. Quello che gli aveva cambiato la vita. Ed era pronto per questo. E quando viene portato di fronte al Sinedrio, e vi dico, non penso che sia una cosa simpatica avere di fronte delle persone che urlano contro di voi, che dicono menzogne contro di voi, che dicono cose che voi avete bestemmiato Dio. E per uno che crede in Dio è una cosa difficile da sentirsi dire. Ok? E che sapete che probabilmente potrebbero decidere della vostra vita, io penso che ognuno di noi, me compreso, non mi sentirei comodo in quella situazione, non mi sentirei bene, avrei un po' di paura, mi sentirei veramente, e di sicuro non avrei il volto come quello di un angelo, non sarei sereno. Ma la domanda è perché lo era? Forse perché sapeva a attraverso la sua conoscenza, attraverso la sua relazione, attraverso il suo, lo spirito che aveva, ok? Che non stava facendo nulla di male e che stava facendo quello che Dio l'aveva chiamato a fare. E che era la cosa più importante, più di quello che gli uomini dicevano. Cosa noi possiamo dire? Cosa noi siamo pronti a parlare? E dobbiamo pensare a questo. Perché dobbiamo essere pronti a essere quell'esempio che siamo nella vita, ok? E quando magari ci sentiamo che ci diciamo, ah ma io non so cosa dire, ognuno, no, capita a volte, no?
Non so cosa dire se questa persona mi chiede questo, se questa persona mi chiede quest'altro.
Sinceramente, ognuno di noi che è qua, che è stato battezzato, che ha ricevuto lo Spirito di Dio, ha lo Spirito di Dio, che era lo stesso che aveva Stefano. Non è diverso, non è che è cambiato negli anni, era lo stesso, e lo ha aiutato lui e può aiutare noi. In Romani 8, 26, 27, parlando dello Spirito, non riesco a trovare Romani, Romani 8, 27. Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Qua parla di pregare. E molte volte ci poniamo, non so cosa dire, quando effettivamente dovrebbe essere la cosa più semplice e più naturale che ci possa essere. A volte io so che sbaglio a parlare. Esprimo qualcosa a mia moglie o esprimo qualcosa alle mie figlie e mi accorgo che lo esprimo nella maniera sbagliata, non perché sono cattivo, ma perché sono un essere umano e commetto gli errori in esprimere un buon pensiero e magari non nella forma giusta. Magari anche in questo momento voglio dire qualcosa e lo sto dicendo, ma magari qualcuno si sente ferito per come io lo sto dicendo. Nella preghiera tutto questo non esiste. Non c'è modo in cui noi vogliamo dire qualcosa a Dio che Lui non lo capisca esattamente come lo stiamo provando. Pensateci un attimo. Non è che lo dico in italiano, in inglese, in una forma, in forma formale o un po' rap, che Lui non capisce quello che io ho nel cuore, perché Dio vede il mio cuore. Quindi la preghiera, il mio colloquio con Dio, il mio interagire con Lui è la cosa più naturale che esista. Perché è come un bambino che ti dà un verso, probabilmente Dio capisce quel verso che noi non capiamo. Ed è così per noi. Possiamo interagire con Lui. Eppure abbiamo bisogno dello Spirito per poter pregare. Abbiamo bisogno che lo Spirito ci guidi, perché il nostro cuore veramente si apra nel poter parlare con Dio. Ancora di più, abbiamo bisogno dello Spirito che ci guidi nel parlare con le persone, per dire le cose magari nella maniera giusta, o per dire le cose giuste nel momento giusto. Perché vediamo qualcosa nel nostro fratello e non ci dobbiamo porre il problema di dire quello che vediamo che può aiutarlo in amore. O magari perché vediamo qualcosa al lavoro, o nelle situazioni più difficili. Cito molto il lavoro perché chi come me, come molti di voi, che vivono la situazione di ogni giorno avere a che fare con persone che non sono discepoli, che alcune di loro proprio non gliene può interessare di meno di quello che tu pensi o di quelle che sono le tue convinzioni, ok? C'è quello che magari ti rispetta, perché è una persona rispettosa, magari non le condivide ma le rispetta. C'è quello che proprio ti rema contro, ok? Ed è lì in quel caso che non dobbiamo aver paura di parlare e non temere, perché abbiamo lo Spirito, che siamo battezzati da 25 o più anni, o 5 anni, o un giorno, abbiamo lo stesso spirito. Anzi, vi dirò di più. A volte trovo persone che da poco sono discepole e che hanno la voglia di dire al mondo quello che stanno provando più di chi lo è da 20 anni, che ormai ha un po' accettato la situazione e si dimentica che lo spirito l'ha cambiato, o che magari non è così fresco il momento in cui è entrato nell'acqua, gelida o calda che fosse, e che quindi l'ha svegliato dall'essere un peccatore per rinascere a nuova vita. Eppure siamo uguali e abbiamo lo stesso spirito e dobbiamo essere pronti a parlare in questa maniera. Ovunque, a scuola, al lavoro, in chiesa, in famiglia, abbiamo bisogno. Io ho bisogno che le mie figlie, se mi devono dire qualcosa, non si pongano il problema di dirlo. Ho bisogno di loro. E loro hanno lo spirito per dirmi le cose. Così come Daniela, come io verso di loro, e così come ognuno di noi. Ma ci crediamo che abbiamo lo spirito? La Bibbia dice che Paolo aveva questo spirito, che Stefano aveva questo spirito, e proprio per questo era pronto e rispondeva alle persone, tanto che li ha fatti infuriare. Va bene, ha fatto infuriare le persone, ma ha fatto infuriare le persone non perché aveva una vita che era dissoluta, ma perché il suo esempio di vita e quello che era contrario a loro, ma era quello che Dio voleva. Stava facendo quello che Dio voleva e l'ha fatto fino in fondo, senza porsi questo problema. Ma vorrei continuare e porci un'altra domanda, che è un po' più avanti. A questo punto sappiamo che Stefano viene arrestato, incomincia il suo discorso molto lungo, che praticamente fa un riassunto di tutta la Bibbia in 2 capitoli quasi, no? E potrebbe essere anche un po' noioso, anche se in realtà dobbiamo vedere che il significato è molto dietro a quello che lui sapeva, quello che lui vedeva, quello che lui credeva che era il volere di Dio nei secoli fino a quel momento. Okay? Per porre a tutti di fronte una cosa ben precisa, che era quello di essere giusti di fronte a Dio perché Gesù aveva dato la vita per loro. Andando avanti, in Atti 7, quindi facciamo un piccolo salto di quello che è la storia, anche perché se volete capire quello che lui ha detto potete leggervi tutto il gran parte dell'Antico Testamento e ci siete. Ma in Atti 7, al versetto 47 in poi, verso la conclusione di quello che stavo dicendo, dice: fu invece Salomone che gli costruì una casa. Ricordatevi che uno dei motivi perché era lì è perché citavano il fattore che Gesù aveva detto che avrebbe distrutto il tempio e l'avrebbe ricostruito in 3 giorni. Ora, sappiamo che Gesù parlava del suo corpo, però queste persone che erano un po' più fisiche che altro continuavano a pensare all'edificio del tempio, no? Dimenticandosi fra l'altro che qualche giorno prima quello che era, quando è morto Gesù, si è spaccata la cortina del tempio, quindi comunque già avevano un po' poca memoria, però il discorso era molto accentuato su quello. E noi ricominciamo dal versetto 47, dice: fu invece Salomone che gli costruì una casa. Parliamo del tempio, quello stesso tempio di Gerusalemme, quello stesso tempio che Gesù ha detto verrà distrutto e che poi in realtà succederà nel futuro. L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta: il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi costruirete, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano creato tutte queste cose? Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti i traditori e gli uccisori. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio.
e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui, e cacciatolo fuori dalla città cominciarono a lapidarlo. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e continuarono a lapidare Stefano mentre pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Qui ho diverse cose che vorrei condividere, ma una è soprattutto quello che è, credo che Stefano dice quando guarda il cielo e dice: vedo Gesù, vedo Dio e vedo Gesù. In un momento in cui sa che di lì a poco sarebbe morto. Questa settimana è morta una persona, Carlo Pedersoli. Molti lo vedono come un attore famoso, soprattutto per chi come me è cresciuto con i suoi film, eccetera. La sua morte mi ha portato alla mente un ricordo molto particolare, ed è mio papà. Mio papà, quando era giovane, era la fotocopia di Bud Spencer, e non sto scherzando. Molte volte lo fermavano in spiaggia quando io ero bambino e gli chiedevano l'autografo, perché aveva la barba uguale, aveva la corporatura uguale, sembrava lui. E ultimamente, negli ultimi anni, quando io vedevo Bud Spencer in televisione, mi domandavo: mio papà oggi, papà è morto che aveva 54 anni, morto giovane, sarebbe così? Perché la differenza non era molta fra loro due. Avrebbe avuto quel viso, quella barba grigia? E me lo domandavo. La sua morte mi ha portato al ricordo di questo. E sinceramente non ho pianto perché è morto lui, ma ho pianto perché mi sono ricordato la perdita di mio padre, e la perdita di una persona a cui ci tenevo molto, ma nello stesso momento al quale non sono riuscito a comunque ad aiutare, a vederlo avvicinarsi a Dio. Un uomo che ha visto attraverso una malattia mio papà di cambiare completamente, di finire sulla sedia a rotelle, di non essere capace di parlare, di muoversi, dovevamo imboccarlo, dovevamo fare tutto per l'ictus che lui aveva avuto, e che nell'ultimo anno soffriva e piangeva ma non riusciva a comunicare con le persone. E a volte mi chiedo sempre, chissà se in quell'ultimo anno che cosa voleva comunicarci e non riusciva. Non lo saprò mai. Però mi fa pensare a come la morte oggi c'è e domani, cioè oggi non c'è, domani c'è. C'è una cosa che può venire da un momento all'altro, può venire per una malattia o può venire per un incidente. La domanda è: vediamo come Stefano Dio nella nostra vita? E questo vale per tutti, ma anche e soprattutto voglio un attimo aprire un discorso a molti di noi che vengono qui, che conoscono la Chiesa, che vengono da molto tempo o da poco tempo, che hanno cominciato a studiare la Bibbia, che hanno visto, è di domandarsi: come è il mio rapporto con Dio e come vedo la mia relazione, e sono pronto un giorno a vederlo come Stefano lo stava vedendo? Perché è una domanda che non possiamo non porci. Non è una domanda bella da fare, molte volte è una domanda scomoda, e si preferisce dire: sì, ma non ci voglio pensare alla morte. Va bene, ma non puoi pensare che perché non pensi alla morte, la morte non ci sia. E che uno lo voglia o non lo voglia vedere adesso, dovremo essere di fronte a Dio un giorno. La domanda è: come saremo di fronte a Dio un giorno? Ora, nessuno è perfetto, nessuno è senza peccato. In realtà nessuno saremo degni di essere di fronte a Dio, nessun uomo. Ma nella Bibbia vediamo di persone che erano di fronte a Dio, perché Dio ha voluto che era lì e ha dato a noi la possibilità di essere un giorno di fronte a Lui attraverso il sacrificio di suo figlio, affinché potessimo avere questa possibilità di non aver paura e di vedere Dio come lo vedeva Stefano. Quindi
La domanda che voglio dividere in due è, la prima è, sono pronto a vedere Dio per come sono oggi? Per come è la mia vita oggi? O penso che devo cambiare qualcosa? O penso che devo fare quel passo? O prendere quella decisione che tentenno da tanto tempo? Ma che so che in fin dei conti ho bisogno di fare per vedere Dio? L'altro invece è di porci anche a noi, a ognuno di noi, battezzati o non battezzati, discepoli, discepoli, vedete come volete, ma ognuno di noi è com'è la mia relazione con Dio. Stefano ha alzato gli occhi e che cosa ha visto? Ho una foto. Ok, questa foto non l'ho scaricata da internet, questa foto l'ho scattata un mattino al lavoro. Sono arrivato, ho la fortuna che mentre vado al lavoro io vado verso le montagne e a volte in certe stagioni vedo il Monte Rosa bellissimo di fronte a me. Un giorno sono arrivato al lavoro, nel nostro laboratorio, guardo qua dalla finestra e vedo quest'alba, ok? Bellissima, e così ci sono tantissime volte che guardiamo il cielo e vediamo queste immagini fantastiche, no? Quando siamo a ritiro su nelle montagne bergamasche e vediamo questi cieli fantastici, le montagne, bellissimo. Stefano ha alzato gli occhi e non ha visto questo, non ha visto nuvole, non ha visto cieli, non ha visto nulla di tutto questo, non ha visto nulla di fisico, ha visto Dio e Gesù al suo fianco, perché quello che lui guardava non era quello che vedevano i suoi occhi, ma quello che vedeva il suo cuore. Ed è fantastico, pensateci un attimo. Io posso guardare sì il cielo, ma se non vedo che al di là di quello c'è quello che mi dà la mia relazione con Dio, cioè vedere Dio, Lui, quello che abbiamo insieme, sto vedendo quello che è comune a tutti, è un cielo, e al di là dell'atmosfera c'è lo spazio e tutto quello che volete vedere, potete guardarlo da scienziati o come volete. Stefano vedeva Dio perché la sua relazione in quel momento con Dio era intima. Prima ho parlato di preghiera. Ho parlato di preghiera, effettivamente la preghiera è, come ho detto, qualcosa di comunicare con Dio. Ma non solo dobbiamo sentirci liberi di poter dire a Dio quello che pensiamo e quello che abbiamo, ma lo vediamo veramente come ho una relazione con Dio, il Creatore, e abbiamo una relazione. Lo posso ascoltare, gli posso parlare, lo posso vedere. Non sono i nostri occhi che lo vedono, è il nostro cuore, come dicevo, ma dobbiamo sentirlo. Perché quando abbiamo questa relazione con Dio, la vita è diversa. Lui stava affrontando un pseudo processo, perché in realtà non è mai stato processato, in realtà non potevano processarlo, sarebbe dovuto essere i romani che lo processavano, come è successo con Gesù, ok? Quindi aveva un pseudo processo, ok? Sapeva che ormai era condannato a morte, sapeva che probabilmente non ne veniva fuori, se proprio ecco non veniva ucciso, comunque gliene avrebbero date tante, come si dice nel mio gergo, che l'avrebbe sentite bene. Eppure lui, la sua mente, i suoi occhi erano concentrati su Dio. Lui vedeva quello. Quella è la sua relazione. Quando noi affrontiamo qualunque problema che abbiamo nella nostra vita, la discussione con nostra moglie, o con i nostri figli, o con il mio vicino di casa, o al mio collega di lavoro, o col mio compagno di banco che fa gli apprezzamenti, oppure che magari fa le battutine, o il professore che mi chiede cose che non mi ha insegnato ma che pretende. Il nostro sguardo è fisso sulla nostra relazione con Dio. O vediamo il problema? Questo fa la differenza. Questo fa la differenza. Il mondo vede il problema. Stefano vedeva la sua relazione con Dio. Come ci sentiremmo se fossimo stati uno dei 9 ostaggi, 9, 20, perché poi non ci sono gli italiani, che sono stati uccisi in Bangladesh l'altro giorno? E il mio primo pensiero è, ma io non parlavo neanche arabo, cosa potrei dire? L'altro pensiero, invece un po' più sensato, è stato quello di dire, va bene, mi uccidono perché io non leggo il Corano, Bene. Io preferirei leggere la Bibbia che leggere il Corano, e sono contento in quello in cui credo. Come ci saremmo sentiti? In quel momento dove sarebbe stato il nostro sguardo? Su i terroristi che erano lì nel ristorante o su avere la relazione che ho con Dio? Forse eravamo nella stessa situazione di Stefano. Saremmo stati nella stessa situazione di Stefano. La domanda è: che cosa avremmo fatto? Ora non siamo in quella situazione perché siamo qui, in un paese abbastanza tranquillo, anche se sinceramente con tutti i viaggi che sto facendo ogni tanto mi pongo il problema, visto che gli aeroporti sono sempre presi abbastanza d'assalto ultimamente, però non siamo in queste situazioni. Ma questo non vuol dire che, ok, non penso alla mia relazione con Dio, perché sennò diventiamo la massa del mondo che nel momento in cui sono a rischio di vita, mi ricordo che c'è Dio. O perdonami. La mia relazione con Dio deve essere tutti i giorni. Tutti i giorni devo veramente svegliarmi, magari si fatica, no? Si scende dal letto, ma svegliarmi spiritualmente e avere il mio cuore, la mia mente fissata con lo sguardo su Dio, come Lui vuole che io sia. No? Perché non ci dobbiamo fermare, come ho detto, a una relazione canonica nel mi alzo il mattino, ho la mia preghiera, metto il mio capitolo, ce l'ho fatta stare sveglio, e poi magari devo pregare, facciamo così, faccio due passi perché sennò sto a letto, mi addormento mentre prego. Guai mai, se poi vengono a sapere che mi sono addormentato mentre pregavo. Questa non è una relazione con Dio, questa è una cosa che è una baggianata, scusatemi. O invece mi alzo mattino indifferentemente, cioè prego, leggo, va bene, ma soprattutto vivo quello che ho letto, quello che ho affidato a Dio, quello che ho condiviso con Dio, e lo vivo ogni giorno, ogni secondo, ogni momento, perché il mio sguardo è in cielo, il mio sguardo è su quello che vedo Lui. Questo fa la differenza. Allora posso veramente imparare dall'esempio di Stefano. Per concludere con un passo in Primo Giovanni. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, ovvio, non ci conosce, non ci vede, non ci calcola, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo effettivamente. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. È un passaggio favoloso, è un passaggio ultra incoraggiante. Un giorno vedremo Dio, un giorno avremo la relazione con Lui, un giorno dice saremo come Lui. E qui non è allora cammino sulle acque, posso fare la pesca miracolosa, posso curare, no. È la relazione che verrà completata, che andrà là, al di là di quello che è il fisicità che abbiamo oggi, ma sarà una cosa più completa. Ma quello sarà oggi, che comunque siamo già chiamati a essere figli di Dio, di avere questa relazione con Lui, possiamo viverla qua. E questa è la differenza. Vorrei guardare con voi, e abbiamo guardato l'esempio di Stefano, no? Il messaggio è: cosa sono pronto a fare? No? Quanto sono pronto a servire, quanto sono pronto a parlare e quanto sono pronto a vedere Dio. Queste sono domande, ma portano a delle decisioni. Io spero che quello che ho condiviso oggi non vi serva semplicemente dire so qualcosa di più di Stefano, amen, ma qualcosa che vada oltre questo. A che decisioni volete prendere per la vostra vita? Magari quello di aiutare di più, magari quello di parlare di più, o semplicemente, che è la cosa principale, ma che guiderà anche le altre due, è quella di avere una vera relazione con Dio, di vedere Dio con i vostri occhi.
Amen. Vorrei concludere con una preghiera. Dio onnipotente, sei in casa.